Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta con la rassegna stampa di oggi lunedì 13 aprile. Come la volta precedente andremo in diretta in forma lievemente ridotta dalle 9, quindi adesso, fino alle 10.30 e difatti il collegamento per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao è anticipato rispetto al solito alle 9.45. A quell'ora infatti per la rubrica internazionale parleremo con lui del campo profughi palestinese di Yarmouk, dando degli aggiornamenti in merito a questa drammatica situazione, mentre come sempre partiremo adesso dalle notizie di carattere locale, dedicandoci comunque poco tempo, visto che come spesso accade di lunedì non abbiamo particolari notizie degne di nota da Padova, ma poi ci sposteremo anche sulla rassegna dal web e quindi daremo delle notizie anche di carattere nazionale e internazionale. Come sempre vi ricordo i contatti di Radiazione, ovvero il 388 4292 504. Abbiamo qui anche il nuovo cellulare della radio, dove potete scriverci degli sms oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Io vi lascio quindi a uno stacco musicale, poi leggiamo alcune notizie locali e passo poi a consigliarvi alcuni degli appuntamenti locali di questa settimana.
Uno scatto di manette strette ai polsi dentro un cellulare, guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale, guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare, guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare, guaglio, io, allora in questo momento tu le ha superato, ti piace dalla mia indio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità. Uaglio, io, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone. Forse un inaspettato aumento robesone, forse un licenziamento in tronco ro padrone. Forse una risata in faccia in un carabiniere. Non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita. No, tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità. Ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzata pigliate, una buona l'ammarata. È nata.
Nata.
Centro sociale occupato. Moco cazzo c'è cacciata. È nata.
Nata.
Centro sociale occupato. Moco cazzo c'è cacciata. Popolare non è buono,
perché
controculturale magari,
perché
rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora
perché
tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se non sta un'armatura io staccio buono,
perché
mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figurammi se senti che tiene a ricere a me, stronzate 40 anni e potere,
perché
la gente te ne fa messa fa stronzate, tu ma manno celerina mi sgomberà a me, ma non basta manca niente, mo te dico oi ne, perché non mi fai più male a giambara da care.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci in diretta, sono le 9:08 di oggi lunedì 13 aprile, qui in diretta su Radiazione durante la rassegna stampa. Dicevamo appunto che come sempre iniziamo dalla cronaca locale, anche se prendendo ad esempio siti come Padova Oggi vi renderete anche conto, se siete cittadini padovani, che spopolano tematiche quali il bullismo, la fantomatica sicurezza, piuttosto che i ladri acrobati, gli scippi e quant'altro. Quindi non ci sono particolari notizie sulla cronaca di ieri, ma possiamo semplicemente spostarci al weekend invece per dare risalto alla manifestazione che c'è stata sabato davanti alla prefettura, una manifestazione che prima è stata sotto forma di presidio e poi si è trasformata in corteo dalla prefettura fino al quartiere Portello. Una manifestazione che il Mattino di Padova online titola contro l'emergenza casa, manifestazione dei centri sociali, perché per l'appunto è anche difficile per il Mattino di Padova stesso ammettere che non si tratta solo di compagni, ma tantissime sono state le famiglie, i bambini che hanno partecipato a questa manifestazione che, come saprete, avviene dopo le cariche della polizia di sabato scorso, quando per l'appunto in zona Cave a Padova la polizia ha violentemente caricato le famiglie, i compagni che stavano manifestando di fronte a una palazzina vuota di proprietà dell'ESU, quindi dell'ente universitario, che evidentemente non ha altro di meglio da fare che lasciare degli appartamenti sfitti a marcire da diversi anni a questa parte, mentre sempre più persone hanno in realtà bisogno di un tetto sopra la testa. Ebbene, in quell'occasione la polizia ha appunto caricato compagni e famiglie, peraltro non a caso dividendo in due il presidio, quindi tenendo i compagni da una parte, diciamo gli italiani da una parte, invece i compagni di origine immigrata dall'altra. E questa vicenda emblematica della situazione del divide et impera che di fatto viene portato avanti, e quindi il Mattino di Padova dedica appunto un articolo sulla sua pagina alla manifestazione di Padova, tra l'altro dimezzando i numeri effettivi del presidio del corteo, visto che parla di una cinquantina di militanti dei comitati per il diritto alla casa, tranne il fatto che si tratta di un comitato per il diritto alla casa che appunto si ritrova ogni mercoledì in quartiere Palestro presso la sede dell'associazione Nicola Pasian. Se qualcuno all'ascolto appunto ha a sua volta problemi relativamente agli sfratti, può infatti rivolgersi allo sportello per ovviamente non rimanere da solo con i propri problemi, ma mettersi appunto assieme ad altre persone che hanno la stessa necessità di lotta. E quindi appunto il Comitato alla Casa che ha promosso la manifestazione, va detto, intanto è uno, non i comitati come sarebbe bello che fosse, ma il Mattino di Padova appunto già nel sottotitolo riporta questa inesattezza. E comunque, secondo questo giornale, i militanti appunto hanno una cinquantina di militanti hanno sfilato nel pomeriggio da Piazza Antenore fino alla mensa del Portello, tanti slogan e nessun incidente. Quindi sicuramente i numeri erano più ampi, ma non è tanto questo quello che conta quanto il fatto che è stata una manifestazione, un momento assolutamente molto partecipato, con per l'appunto uno striscione contro la polizia e la sua violenza, rilanciando le occupazioni e la resistenza. E di fatto ci sono stati molti cartelloni, molti interventi, slogan, striscioni, quindi un presidio e un corteo molto molto comunicativo, al quale sicuramente seguiranno anche altre forme di lotta, perché per l'appunto, come ben sappiamo, la situazione dell'emergenza casa è assolutamente esplosiva. Tra l'altro, sempre il Mattino di Padova dice, tra gli slogan urlati anche alcuni contro la polizia, aperte virgolette, per la violenza che avrebbe usato in via Tartaglia, chiuse virgolette. Quindi intanto usa il condizionale, la violenza che avrebbe usato, e addirittura si scrive questa frase tra virgolette. E io penso che le immagini dei video che circolano su YouTube, li trovate anche sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina appunto di Radiazione, parlino da sé, e non serva quindi usare il condizionale come ha fatto questa giornalista. Comunque conclude poi dicendo, nessun incidente, i manifestanti sono sempre stati controllati dalla polizia e dalla Digos. E in effetti è vero, perché c'era un dispiegamento di forze assolutamente impressionante, considerando appunto che ci sarà stato circa un centinaio di persone, tra cui molti bambini, molte famiglie, a manifestare. Effettivamente la controparte era palesata da camionette, volanti, Amigos e quant'altro. Quindi sicuramente un dispiegamento di forze notevoli con conseguente spreco anche di denaro pubblico, se vogliamo metterla anche da questo punto di vista. E parlando sempre di diritto alla casa, una tematica assolutamente attuale, come ben sappiamo, che non riguarda solo Padova, ma un'emergenza che sta letteralmente scoppiando soprattutto nelle metropoli. Difatti ci spostiamo anche un po', o meglio ci intersechiamo anche con la cronaca nazionale, perché ci sarà infatti una manifestazione proprio a Roma venerdì 17 aprile. Difatti anche dal sito di InfoOut apprendiamo un aggiornamento proprio da ieri, ovvero il diritto alla casa, la vera priorità, 17 aprile corteo da Porta Pia alla prefettura. Il neoprefetto Franco Gabrielli afferma infatti che chi come lui abita a Roma da 17 anni conosce le priorità da cittadino. Vedremo. Intanto si sbilancia su cortei, immigrazione, sicurezza e giubileo, mentre si riserva di leggere le carte su Mafia Capitale, aspettando di incontrare il procuratore Pignatone e il prefetto Magno. Auspica condivisione e dialogo, dicendo che non servono proclami, ma che i problemi si risolvono e poi si comunicano. Questa è la sua affermazione. Queste appunto le parole pubbliche, chissà quali saranno invece quelle riservate, soprattutto nell'incontro con il sindaco Marino. E poi l'articolo di InfoOut prosegue. Cosa si sarà fatto raccontare da un primo cittadino così inconsistente? In realtà Gabrielli Roma la conosce bene. Le sue tensioni sociali le ha gestite direttamente per diversi anni e sa anche che le cose sono peggiorate, non solo per colpa della crisi. Ci sono responsabilità enormi della classe governante e di chi ha gestito le questioni sociali come problemi di ordine pubblico. La distanza tra la città reale e chi la dovrebbe risolvere e chi dovrebbe risolvere i problemi delle persone, qui c'è un articolo in più, è devastante e difficilmente risolvibile. Dalle periferie al centro l'assenza delle politiche sociali è assoluta. Carminati e Buzzi, con i loro sodali dentro l'amministrazione, hanno prosperato dentro questa assenza. L'emergenza abitativa, invece di diventare tema da risolvere, è divenuta fonte di ricatti e profitti, così come l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati. Questa per noi e per migliaia di abitanti di questa città è la priorità da affrontare, con risposte e soluzioni vere. Decine di palazzi occupati per necessità, migliaia di sfratti per morosità incolpevole e per finita locazione, alloggi popolari messi in vendita e centinaia di lettere che minacciano lo sgombero dei cosiddetti inquilini senza titolo, dismissioni capestro per gli abitanti delle case degli ex previdenziali, delle casse pensionistiche, degli istituti di credito e assicurativi, migliaia di famiglie costrette da anni a vivere nei residence e ora a rischio di finire di nuovo in mezzo a una strada. Parliamo di numeri consistenti, di vite abbandonate al loro destino, dall'ignavia politica di amministratori corrotti inadempienti. Di questo vogliamo parlare al prefetto Gabrielli, con urgenza. Per questo, venerdì 17 aprile saremo in piazza e con un corteo che partirà dal Ministero delle Infrastrutture a Porta Pia per raggiungere la sede della prefettura in piazza Santissimi Apostoli. Per questo chiamiamo a raccolta le resistenze e alle lotte che nei quartieri si oppongono agli sfratti, agli sgomberi e ai pignoramenti, allo sgombero forzoso dei residence. Quelle città solidali che si battono per un abitare degno, per un'altra città accogliente, multiculturale e libera. E appunto, ora più che mai fermiamo sfratti e sgomberi, una sola grande opera, case, reddito per tutte e tutti, questo è lo slogan finale dei movimenti per il diritto all'abitare a Roma, che appunto rilanciano questa manifestazione che, lo ripetiamo, sarà venerdì 17 aprile alle 16:30 con un corteo cittadino da Porta Pia a piazza Santissimi Apostoli.
Ascolta Radiazione.
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τ' άδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μην κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κόρη την ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόδικο. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά. Που έχει πάνω της στο τόπο την ασκήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την βλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάτε και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι πόδικο. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρήνες, μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι πόδικο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E sono le 9:22 minuti in diretta qui su radiazione.info e come stavamo un po' dicendo prima, tranne per l'aggiornamento del corteo per il diritto alla casa di sabato davanti a Piazza Antenore, non ci sono ovviamente particolari aggiornamenti di lotta o divertenze degne di nota, ma sicuramente possiamo consigliarvi alcuni degli appuntamenti di questa settimana proprio a partire da domani. Domani infatti martedì 14 aprile alle ore 17 alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4 qui in zona Portello, ci sarà un dibattito contro Expo 2015, visto che il 1 maggio verrà inaugurato, come sappiamo, l'Expo a Milano. La Kermesse quindi sarà una vetrina delle maggiori multinazionali del mondo, tra le quali, lo ricordiamo, Finmeccanica, Fiat, Coop, Coca-Cola, Nestlé, solo per dirne alcune, nelle quali legittimeranno e daranno visibilità ai loro piani di miseria e di profitto. Poi per chi ci lavorerà, l'Expo di fatto significa laboratorio dello sfruttamento, quindi precarietà, lavoro gratuito, apprendistati finti, e invece per chi ha visto costruire i suoi cantieri significa cemento, sgomberi di spazi sociali e di abitazioni e soldi pubblici investiti in grandi opere private a fronte invece dei tagli alla scuola pubblica, alla sanità e ai servizi. All'Expo, lo ricordiamo, sarà presente anche il padiglione di Israele, ospite d'onore, che con i suoi 2400 metri quadrati situati proprio al fianco di quello italiano rappresenta il tentativo dei sionisti di pulirsi le mani del sangue e la faccia dai crimini dell'occupazione della Palestina. Inoltre, venendo a noi sul locale, il rettore dell'Università di Padova è stato scelto come delegato CRUI per gli eventi scientifici e proprio la nostra università allestirà una parte del padiglione Italia, mentre in città il diritto allo studio è sotto continuo attacco, visto che, come sappiamo, le tasse aumentano ogni anno mentre i servizi sono costantemente tagliati. Opporsi all'Expo quindi significa opporsi non solo alla corruzione, allo scempio ambientale, allo sfruttamento lavorativo, quindi a delle singole tematiche, ma significa proprio opporsi a un modello di società, quello capitalista, che produce solo fame, guerra e sfruttamento. Significa rompere la vetrina di chi quotidianamente fa profitti sulla nostra pelle. Questo anche la conclusione anche del volantino che pubblicizza l'iniziativa appunto di domani, che, lo ripetiamo, sarà martedì 14 aprile alle ore 17, perché alla Marzolo ci sarà un'assemblea dibattito proprio contro Expo 2015 e parteciperanno lavoratori, studenti e alcuni delegati del SICOBAS di Milano. Quindi sarà sicuramente un'occasione interessante anche per parlare proprio del 1° maggio, data in cui verrà inaugurato l'Expo a Milano, data ovviamente scelta dalla classe dirigente non a caso, visto che il 1° maggio è la festa non del lavoro, come dicono gran parte dei media o dei politici, bensì è la festa internazionale dei lavoratori. E anche per dare uno smacco, dare una provocazione agli stessi lavoratori, hanno ben pensato di inaugurare l'Expo proprio il 1° maggio. A tal proposito vi consiglio anche l'ascolto della puntata di Tamburi Rossi, un programma che, come sapete, va in onda ogni giovedì qui sui nostri canali alle ore 20, dalle ore 20 alle ore 22, e la puntata del 9 aprile, quindi di pochi giorni fa, è proprio centrata sull'Expo, quindi sicuramente un contributo importante. Tra l'altro, come avrete visto, abbiamo dedicato anche sul nostro sito una categoria apposita. E comunque sicuramente rilanciamo l'iniziativa domani. Nel frattempo, dopo sicuramente torneremo sull'argomento anche in base all'assemblea No Expo che si è tenuta appunto ieri, a partire proprio dall'assemblea nazionale a Milano. Nel frattempo continuiamo appunto con gli appuntamenti della settimana, quindi andando un po' in ordine cronologico possiamo dire quello di domani, ma passare anche a mercoledì, quando di nuovo saremo alla Marzolo e ci sarà un evento benefit per sostenere l'ospizio occupato a Venezia. Quindi ci sarà un concerto mercoledì 15 alle ore 18, sempre alla Marzolo occupata, con una serata benefit con i Los Garrapateros Live, una serata benefit per i restauri dell'ex ospizio Contarini occupato a Venezia. Il ricavato della serata infatti andrà a finanziare i lavori di restauro e messa in sicurezza dello stabile che, come sappiamo, è occupato da quasi un anno e mezzo. Quindi dalle 18 ci sarà una pericena e la musica, mentre alle 21 suonerà il gruppo e a seguire ci sarà un DJ set. I Los Garrapateros sono appunto un gruppo che nasce ufficialmente nel 2011 e al ritorno appunto del suo frontman dalla Spagna dopo 2 anni di percorso solista in One Man Band. Quindi senza etichette, agenzie di booking e uffici stampa, la band organizza una media di 60 concerti all'anno appunto tra festival, posti occupati e quant'altro. Chitarra classica, chitarra elettrica, basso, batterie e percussioni, l'esordio quindi discografico autoprodotto del 2012 ha consacrato, leggiamo anche dall'evento Facebook, la band a livello locale e ha aperto la strada all'apertura dei live di star italiane e internazionali. Quindi sicuramente un bel concerto al quale ovviamente partecipare, soprattutto per una buona causa, quindi lo ripetiamo, per il ricavato, appunto, sarà benefit per i lavori di restauro e messa in sicurezza dell'ospizio occupato a Venezia. Veniamo invece al weekend, facendo un po' una carrellata di eventi, perché passiamo a venerdì 17 e sabato 18, quando di nuovo saremo alla Marzola occupata, e ci sarà di fatto una due giorni in solidarietà ai prigionieri palestinesi. Difatti proprio il 17 ricorre la giornata internazionale del prigioniero palestinese, e durante la giornata di venerdì, per l'appunto, inizierà la realizzazione di un murales in solidarietà ai prigionieri palestinesi. Ci saranno banchetti informativi e una mostra proprio contro l'Expo 2015, anche per riprendere l'iniziativa che prima vi rilanciavo, mentre alla sera alle 20:30 ci sarà una cena solidale con antipasti, piatti tipici mediterranei, e soprattutto il ricavato della serata andrà al Palestinian Developmental Women Studies e ad Adamir, che come sapete è un'organizzazione non governativa che si occupa di difesa legale dei prigionieri e della denuncia delle loro condizioni disumane, un'associazione appunto che ha sede a Ramallah e che difatti abbiamo anche più volte pubblicizzato anche qui sui nostri canali di radiazione. Anche il giorno successivo, quindi sabato 18, partirà alle 19 un aperitivo popolare, e a seguire ci sarà un concerto con Kento, quindi rap militante da Reggio Calabria, e i fratelli Kamikaze, Grebo Music Padova. Anche questa iniziativa va come la precedente il ricavato appunto va a queste due associazioni, quindi è importante partecipare, diffondere e rilanciare. Lo faremo anche poi nel corso della puntata. Infine, l'ultimo appuntamento, senza tediarvi oltremodo, riguarda domenica 19 aprile, quando dalle 19:30 faremo qui nella sede di Radiazione un aperitivo e un concerto dei Fiori di Bakunin, che presenteranno Spartaco 1944, Viaggio di un rivoluzionario. Quindi questo sarà domenica 19 dalle 19:30.
Ascolta Radiazione.
Nessuno vuole essere il tuo schiavo, noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Lì va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità, perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Quello che ci spetta.
la terra la facciamo noi. Piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi. Il fondo di miniere lo scaviamo noi. L'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi. Ogni formazione ha sangue di noi. Ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi. La ricchezza della terra la facciamo noi, ce n'è. Ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori, dalle elementari. Siamo sempre al lavoro e non bastano orari. Con le nostre azioni voi incassate denari. Con i nostri denari fate profitti stellari. Quando lo scrittore dà potenza alla rima, è la voce del banchiere che ha l'opzione per prima. Quando un hacker sforza accesso ai sistemi, è il banchiere che rivende risposte ai problemi. Sono i biologi o no che lavora nei geni? Banchieri arrivano e brevettano i semi. Sono i medici o no che lavorano ai vaccini? Banchieri mettono brevetti sui nostri destini. Ecco i parassiti, ecco la malattia. Succhiano, succhiano la nostra energia. Poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge e fondali del mare. Volo un aereo privato fiammante. Cena in villa dell'amico presidente. Parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società. Ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi. Che poi va a letto sul nudo pavimento come un nuovo originale tipo di parcheggio al tempo.
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Sta città di chi pensi che sia, sta città di chi pensi che sia. Sei il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia. Sta città di chi pensi che sia, ma sta città di chi pensi che sia. Sei il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia. E chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Che prendete 500 volte più di noi.
Dovete darci il denaro, il denaro. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Darci fretta, quello che ci spetta. Darci fretta, quello che ci spetta. Darci fretta, quello che ci spetta.
E rieccoci allora in diretta, sono le 9:37 minuti in diretta e questa canzone per me tra l'altro è molto molto attuale visto i ritardi dei pagamenti dello stipendio, quindi mi viene anche un po' da sorridere per non dire altro. Passiamo comunque alle altre notizie perché ovviamente abbiamo rilanciato l'appuntamento di domani, martedì 14 aprile alle 17 alla Marzolo con assemblea dibattito contro l'Expo assieme a studenti, lavoratori e delegati del SICOBAS di Milano. E a proposito di Expo, sul sito di InfoOut c'è il report di fatto dell'assemblea no Expo verso il 1 maggio, quindi apprendiamo che circa 400 persone sabato hanno preso parte all'Assemblea Nazionale No Expo che si è tenuta a Milano all'ex Istituto Rizzoli in via Giuseppe Occhialini, occupato per l'occasione la stessa mattina, dove poco prima si è tenuto anche l'Assemblea Nazionale specifica per gli studenti contro l'Expo, nella quale si è discusso e organizzato la giornata successiva, la giornata del 30 aprile di carattere studentesco. Quindi complessivamente si legge, sono stati tantissimi gli interventi che si sono succeduti, che hanno dimostrato la ricchezza di percorsi e di lotte che arriveranno nelle giornate dell'inaugurazione dell'Expo, dalle lotte territoriali alla lotta per la casa, dagli studenti ai lavoratori della logistica, dai precari agli immigrati. In effetti Expo rappresenta proprio il modello paese che Renzi vuole costruire, quindi è una kermesse che in effetti è esemplificativa proprio dell'attuale sistema in cui siamo. Anche prima nominavamo il fatto che c'è il padiglione di Israele che non a caso si chiama i campi del domani, e anche questa, anche questo aspetto la dice assolutamente lunga. Quindi sotto un adeguato camouflage luccicante e innovativo, si legge, la ricchezza prodotta collettivamente viene impiegata per gonfiare le tasche in maniera legale e illegale di pochi. I territori vengono devastati da colate di cemento utilizzate meno del tempo necessario per costruirle, e lo sfruttamento arriva alla forma del lavoro gratuito e del ricatto. In molti interventi si è ribadito come il percorso No Expo non si limiterà alle giornate dell'inaugurazione, ma in molteplici forme sarà vivo per tutti i 6 mesi della durata dell'evento. Tuttavia la settimana tra il 29 aprile e il 3 maggio sarà uno dei momenti principali e determinanti per l'opposizione non solo all'Expo ma anche al modello renziano per l'Italia. Aggiungerei non solo al modello renziano per l'Italia ma in realtà al modello capitalista nel quale viviamo. Dall'assemblea è condivisa la consapevolezza che in quelle giornate tutti gli occhi del paese saranno concentrati su Milano. Sarà importante quindi rappresentare un'alternativa per quanti sono insofferenti nella condizione presente, motivo per il quale le forme di lotta che si metteranno in campo dovranno essere determinate e comprensibili da chi, anche fuori dai circuiti di movimento, guarderà a quell'evento. L'assemblea si è incentrata quindi sulla presentazione del programma delle giornate, e difatti qui si legge che il 29 aprile ci sarà una giornata antifascista contro il raduno fascista per la commemorazione della morte di Ramelli, il 30 aprile un corteo nazionale studentesco che prima abbiamo citato contro l'Expo a Milano alle 10 da Piazza Cairoli e poi diffuso nei territori, e inizierà anche il campeggio internazionale No Expo che durerà fino al 3 maggio con dibattiti e workshop. Poi appunto il 1 maggio ovviamente ci sarà il corteo nazionale, mentre il 2 ci saranno delle mobilitazioni diffuse in città contro l'inaugurazione di Expo 2015 e alle 3 un'assemblea, scusate, il 3 maggio un'assemblea plenaria conclusiva e di rilancio per i 6 mesi contro l'Expo. Quindi l'appuntamento è per tutti a Milano. Sicuramente, visto che anche sui nostri canali dicevamo abbiamo la categoria No Expo, continueremo a tenere alta l'attenzione su questa kermesse, non solo appunto in occasione del 1 maggio o nelle date immediatamente successive, ma in realtà, visto che l'Expo rappresenta proprio, lo dicevamo, un po' l'intero sistema capitalista e le sue grosse contraddizioni, terremo alta l'attenzione anche sicuramente nei giorni e nei mesi successivi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Je n'ai pas confiance en système. raison. Le cuisine est garde parti. Ils acceptent une fois. Je reste fort et je reste fier. On me dit brave. Quoi faire? Et je reste fort et je reste fier. On me dit brave. Quoi faire?
Et je reste fort.
Je reste fort.
Et je reste
fier. Je reste fier. Quoi faire? On ne dit pas quoi faire.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci, siamo nuovamente in diretta, sono le 9:46 minuti qui in diretta su Radiazione, quindi come preannunciato all'inizio della trasmissione, adesso cerchiamo di metterci in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao con il quale teniamo la rubrica internazionale. Io vi lascio quindi a un altro piccolo stacco musicale e poi con il compagno andremo a dare degli aggiornamenti sul campo profughi palestinese di Yarmouk. A tra pochissimo. Allora, sono le 9:48 minuti e come preannunciato siamo in diretta per la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, noi appunto, visti i recenti eventi drammatici a danno dei cittadini palestinesi nel campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco, vorremmo appunto avere alcuni aggiornamenti e soprattutto capire anche la composizione di chi oggi sta attaccando i palestinesi e i siriani.
Beh, l'attacco che sta avvenendo nel campo profughi di Al-Yarmouk è un attacco che dal fronte al-Nusra, cioè da il braccio siriano di Al-Qaeda. Ed è un attacco ed è però condotto per lo più materialmente da quelli che sono i miliziani dello Stato Islamico, nel senso che è avvenuto il fatto a fine marzo che in sostanza al-Nusra, che era in un certo senso presente all'interno del campo o comunque era presente nelle zone circostanti, aveva una sua capacità di azione dentro il campo, ha praticamente fatto aprire le porte, ha aperto le porte allo Stato Islamico che ora lo sta invadendo, di fatto attaccando tutte le istituzioni palestinesi all'interno di questa area, che poi è una è parte di Damasco e dunque è un punto strategico perché va poi in prospettiva a colpire il cuore del potere della Siria, insomma la sua capitale, e dunque la battaglia che si sta svolgendo ha un valore per tutta la Siria.
Sì, io infatti ti facevo un po' questa domanda perché sicuramente anche grazie ai media mainstream si sanno tutta una serie di aggiornamenti, però sono comunque limitati ai dati di carattere umanitario, che sicuramente anche questa battaglia nella battaglia all'interno di Yarmouk è una situazione dal punto di vista umanitario drammatico, perché abbiamo letto anche che l'unico ospedale del campo è stato distrutto, i medici che vi erano all'interno se ne sono andati e ci sono stati anche diversi morti per fame, quindi è una situazione sicuramente drammatica. Giustamente contestualizzavi il fatto che non ho neanche detto all'inizio che Yarmouk per l'appunto è a sud di Damasco, quindi appunto in Siria, e difatti abbiamo anche letto che i miliziani dell'ISIS hanno raggiunto Yarmouk da Ajar al-Wasad, un quartiere più a sud dove appunto lo Stato Islamico da qualche mese sta rafforzando la sua presenza. Quindi io ti chiederei anche se si può affermare che se da un lato l'ISIS comunque perde terreno in Iraq, riesce però parallelamente ad avanzare in Siria, e in questo caso le forze invece imperialiste che dicono di voler fermare l'avanzata dell'ISIS non stanno avendo la stessa determinazione che in altre zone.
Ma il discorso secondo me è più che una contestualizzazione di tipo regionale che tu stavi facendo, probabilmente va fatta una contestualizzazione nell'ambito palestinese, nel senso che quanto sta avvenendo a Yarmouk riguarda un conflitto che è interno al campo palestinese innanzitutto, nel senso che è una diversità di linea all'interno del campo palestinese, nel senso che gli scontri sono in corso anche adesso iniziano a deflagrarsi nella maniera più violenta. Anche se a Yarmouk si combatte praticamente dall'inizio della cosiddetta rivoluzione siriana, gli scontri iniziano in maniera più forte quando il 30 marzo viene ucciso Yahya Ourani, mi scuso per eventuali pronunce errate perché in lingua araba, che è il referente di Aknaf Beit al-Maqdis, che è in sostanza il gruppo di riferimento di Hamas all'interno di Yarmouk. Tutti noi sappiamo che Hamas è una cosa che si sa per chi si occupa delle questioni degli orientali, che Hamas aveva preso una posizione favorevole alla cosiddetta rivoluzione contro Assad dal 2011 in poi, tradendo la Siria che ne aveva sempre stato la dirigenza in esilio, sotto la spinta dell'influenza della borghesia sunnita della regione e in particolare del Qatar, della Turchia e della fratellanza musulmana in genere. Questa posizione di Hamas l'aveva spinto a di fatto fiancheggiare forze come al-Nusra e Stato Islamico anche in un certo senso nelle vicende siriane. Però Yahya Ourani, questo dirigente di Hamas, è stato ucciso proprio da militanti di al-Nusra. O di quell'area lì, o forse anche dello Stato Islamico, insomma. Fatto sta che Aknaf Beit al-Maqdis, questo gruppo di cospirazione sunnita che fa riferimento ad Hamas, ha iniziato a fare una serie di arresti di esponenti di questo gruppo all'interno di Yarmouk. E a quel punto è scattata la reazione violenta di Al-Nusra, che ha iniziato di fatto ad attaccare Ahnaf Beit al-Matis, cioè un suo alleato, e in ritorsione ha aperto le porte del campo, insomma ha spalancato e ha coperto anche militarmente l'entrata nel campo dello Stato Islamico, che ha iniziato ad attaccare tutte le istituzioni palestinesi, dalle la moschea, ha attaccato anche la sede dell'ufficio del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, devastandola, e in sostanza ha il chiaro intento di liquidare le strutture, le organizzazioni della resistenza palestinese in quel campo per metterci le mani, per tramutarlo in una sua base di appoggio per poi attaccare Damasco nel suo complesso e far fuori in sostanza la dirigenza e i militanti della resistenza palestinese. Dunque questa è la contestualizzazione specifica degli eventi. Attualmente lo Stato Islamico è al suo fianco al-Nusra, è fronteggiato dalle forze della resistenza palestinese, dunque principalmente da quella che è l'alleanza delle forze maggiormente presenti nel campo, che sono militarmente, che sono le forze dell'Alleanza Nazionale Palestinese, cioè il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Comando Generale di Jibril Fatah all'Intifada, il Fronte di Lotta Popolare Palestinese e le Avanguardie della Guerra di Liberazione Popolare, che sono tutti gruppi che fin dall'inizio hanno preso una posizione patriottica panaraba per la difesa della Siria dalla cospirazione che vuole frammentarla, balcanizzarla, e dunque hanno combattuto i cosiddetti ribelli. Non solo lo Stato Islamico, ma anche gli altri gruppi come l'Esercito Libero Siriano, Al-Nusra. In questa situazione è ovvio che Ahnaf Beit al-Matis deve prendere una posizione e progressivamente Hamas dunque sta ritornando sui suoi passi e sta accettando l'unità con le altre forze della resistenza palestinese e anche la collaborazione giustamente del regime di Assad, che sta cooperando con i palestinesi per lottare contro questi invasori e questi aggressori delle strutture, dei militanti e del popolo palestinese stesso all'interno di Yarmouk, cioè al-Nusra, il Stato Islamico.
Sì, peraltro, visto che comunque anche la nostra radio è uno strumento che di fatto fa informazione, e sul campo di Yarmouk in termini di informazione si stanno sentendo invece molte inesattezze, infatti il tuo intervento di contestualizzazione è assolutamente molto, molto prezioso. Ti chiederei però anche che tipo di siti, che tipo di materiali anche si possono consigliare ai nostri ascoltatori anche in merito a questa vicenda, proprio per dare anche come dire, nel nostro piccolo dei suggerimenti anche per una chiave di lettura diversa da quella dominante.
Innanzitutto c'è il sito del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che è pflp.ps, che ha una parte anche in inglese e anche una parte in italiano. Lì è stata ricostruita in maniera precisa la battaglia di Yarmouk nei suoi passaggi soprattutto politici e anche militari, nel senso il fatto che i compagni stiano combattendo per la difesa di questo campo è che si stanno facendo promotori di una posizione di unità non solo con le forze di Assad, con l'esercito arabo siriano, ma anche stiano spingendo perché Hamas esca dal vicolo cieco dell'influenza catariota, turca e della borghesia sunnita in generale e sia coerente con il suo ruolo di resistenza nella difesa del campo da questa aggressione. E poi c'è il sito in italiano invece canafani.it, che è un sito di un comitato di compagni soprattutto palestinesi di Roma, il comitato si chiama Comitato del Martire Gaston Canafani, che sta pubblicando in maniera abbastanza aggiornata le traduzioni in italiano dei comunicati, delle prese di posizione delle forze della sinistra palestinese che stanno combattendo a Yarmouk e combattono in Palestina e in Siria contro appunto una ribellione che va oggettivamente a favore degli imperialisti e dei sionisti, nonostante anche al-Nusra e Stato Islamico si proclamino come combattenti contro Israele e Stati Uniti.
Sì, difatti,
ricordo in particolare che
scusa se ti interrompo, difatti proprio sì. Su quest'ultimo sito che giustamente citavi, è un sito di fatto che spesso anche tramite la radio utilizziamo, proprio perché grazie alle traduzioni che cura questo comitato si ha una chiave di lettura internazionalista della causa palestinese, quindi non solo con un'interpretazione puramente umanitaria come fanno tante associazioni, ma questi contributi di fatto sono politici e sono internazionalisti, quindi assolutamente molto preziosi.
Sì, io volevo, ci tenevo a dire due cose, nel senso che la nostra lettura, quella del collettivo Tanzebao, non è una lettura del grande e perfetto complotto, nel senso che sicuramente forze come Al-Nusra e Stato Islamico possono rappresentare una contraddizione nel tentativo dell'imperialismo statunitense di mettere le mani su Siria e Iraq, ecco, in particolare, e di fatto si è aperto questo fronte di contraddizione con i bombardamenti americani, perché il controllo di questo campo ribelle, delle forze ribelle, non era più saldamente nelle mani statunitensi, anzi avanzava verso l'Iraq in direzione opposta a Damasco. E dunque era il fatto che invece Assad avesse chiamato a sé, alla difesa della Siria, anche tutte le componenti più avanzate del popolo siriano, tra cui anche i palestinesi, anche i gruppi della resistenza palestinese, soprattutto della sinistra palestinese, aveva sì che per gli imperialisti procedere a un'aggressione diretta contro di lui non era più praticabile, contro di lui, contro il suo governo, contro il suo regime, non era più praticabile, e dunque l'aggressione alla Siria è partita in un'altra maniera, cioè attraverso i bombardamenti contro quelle forze che fino ad allora gli Stati Uniti avevano appoggiato. E riguardo all'Nusra in particolare, io ci terrei a dire il fatto che questo gruppo è presente soprattutto, a differenza dello Stato Islamico, che è più nella parte orientale della Siria, questo gruppo è presente nella parte occidentale. E non è un mistero che questo gruppo abbia una sorta di tacita alleanza con Israele, con gli occupanti sionisti della Palestina, perché il nuovo nemico principale è Assad e la resistenza libanese Hezbollah, che combatte con Assad. Le azioni anche dei vertici politici e della sicurezza israeliana lo confermano. Non so, ad esempio Amos Yadlin, capo dello Shin Bet, quello che doveva diventare ministro della difesa, probabilmente se vinceva la coalizione di cosiddetta sinistra nelle ultime elezioni nell'entità sionista, ha affermato che Iran e Hezbollah sono la principale minaccia per Israele, più dei radicali sunniti. È sottointeso è che se riusciamo a utilizzare i radicali sunniti, cioè al-Nusra, Stato Islamico, contro Iran e Hezbollah, va bene. E ovviamente l'altro sottointeso che oltre a Iran e Hezbollah il nemico rimane comunque la resistenza palestinese, il nemico diretto. E dunque questo assalto alla resistenza palestinese a Yarmouk è un assalto che va a oggettivo beneficio dei sionisti. E come dicono i compagni del Fronte Popolare della Palestina e del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, Comando Generale, ci sono mani di poteri che vanno ben oltre la Siria dietro a questo attacco, probabilmente la spinta è quella proprio dei sionisti.
Certo, io ti chiederei anche un'ultima cosa. Come in questo contesto, come si può anche leggere il fatto che ieri l'ONU abbia chiesto un corridoio umanitario per Yarmouk?
Beh sì, l'ONU fa fa il suo mestiere così, nel senso, con questi appelli, queste disposizioni che servono un po' a legittimarlo come entità sovranazionale. Cioè, il Consiglio di sicurezza ha espresso la sua condanna per gli attacchi di al-Nusra dello Stato Islamico, e certamente questo rientra nella loro regia generale delle cose, però è chiaro che c'è una volontà degli imperialisti di utilizzare questa questione dell'assedio di Ali al-Mouk e dell'attacco a Yarmouk per i propri fini di destabilizzazione della Siria. E sappiamo che l'ONU è un loro strumento principalmente. E, in sostanza, è non solo di destabilizzazione ma anche di intervento, perché in realtà non c'è un corridoio umanitario da aprire da parte dell'ONU, ma c'è la necessità oggettiva ed è qua sta avvenendo, che la resistenza palestinese si coordini anche dal punto di vista dell'aiuto umanitario con il legittimo governo siriano e con nessuna altra entità e forza esterna. I palestinesi, almeno le loro avanguardie e la sinistra palestinese, sono state molto determinate da questo punto di vista. Noi siamo con la Siria, siamo con Assad, siamo col governo di Damasco, ed è chiaro che i giochetti e i complotti, questi sì, come è stato fatto su Kobane, di giustificare l'intervento e i bombardamenti imperialisti per l'assistenza umanitaria che c'era in parte ancora c'è ancora in quella città, anche quella assediata dallo Stato Islamico, qui non stanno riuscendo, perché la posizione di difesa dell'unità della Siria prevale grazie alla consapevolezza e alla coscienza anti-imperialista che il popolo palestinese e le sue avanguardie hanno. Quindi giochetti tipo corridoi umanitari, interventi eccetera, non devono passare, o se passa l'aiuto umanitario giustamente deve passare da parte del governo di Damasco, che è il legittimo potere in Siria, e nessun altro può arrogarsi il diritto di sostenere i palestinesi oggi, perché sappiamo che Stati Uniti in testa ed Europa, queste potenze a fianco di Israele sono i responsabili principali e primi della condizione palestinese, della diaspora palestinese in Siria e in Palestina e in tutto il mondo.
Certo, io infatti concluderei proprio a questo proposito rilanciando anche alcune iniziative che faremo qui a Padova proprio questo weekend. Difatti venerdì 17 e sabato 18, come un po' avevo anticipato anche all'inizio della trasmissione, ci sarà una due giorni in solidarietà ai prigionieri palestinesi, una due giorni appunto che comincerà venerdì 17 con la realizzazione di un murales, banchetti informativi e una mostra contro l'Expo 2015, mentre alle 20:30 ci sarà una cena solidale. Il giorno successivo, sempre alla Marzolo, ci sarà un aperitivo popolare e un concerto con Kento, rap militante, quindi da Reggio Calabria, e i fratelli Kamikaze qui da Padova. E sono appunto delle iniziative molto importanti, anche perché il ricavato delle serate andrà al Palestinian Development, al Women's Studies e ad Adamir, che come abbiamo detto è un'organizzazione che si occupa della difesa legale dei prigionieri e della denuncia delle condizioni disumane di prigionia a cui sono sottoposti. Quindi sicuramente rilanciamo queste due iniziative venerdì 17 e sabato 18 alla Marzolo, contro Israele, contro l'Expo e al fianco dei prigionieri palestinesi.
Sì, certamente sono, penso, delle iniziative molto importanti, e io mi auguro e sospetto il fatto che il movimento contro la guerra imperialista in Italia, i compagni e le compagne italiane siano dalla parte della resistenza palestinese a Yarmouk, che non invoca l'aiuto degli imperialisti ma vuole il sostegno della Siria patriottica, araba e indipendente, sia espresso con la stessa forza con cui ha detto invece solidarizzato con cubane, quando dietro avevamo purtroppo delle spinte di tipo imperialista e rischiavamo di essere strumenti dell'interventismo imperialista. In questo caso abbiamo una posizione chiara, forse delle forze resistenti palestinesi, e dobbiamo essere, penso, anche qui in Italia all'altezza di quello che della lotta del popolo palestinese sta conducendo in questo momento anche in Siria.
Assolutamente, peraltro un'altra occasione sulla quale sicuramente torneremo a parlare di resistenza appunto nel suo complesso, sarà anche il 25 aprile, visto che come avevamo già preannunciato sarà un'occasione in cui non solo ribadire a Milano l'antifascismo ma anche l'antisionismo.
Certamente sarà molto importante, visto che i tentativi sionisti di mettere le mani sul 25 aprile.
Perfetto, io ti ringrazio per il collegamento e possiamo sentirci sempre per la rubrica internazionale lunedì prossimo circa alle 9:45 come oggi.
Sì, grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao,
buona giornata.
Buona
ciao, ciao.
Ciao,
ciao.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
mia età sono già uomo. Nel mio cuore c'è rancore, non perdono. Nel mio cuore non dimentico chi sono. Chi è il buono, chi è il cattivo. Io resisto e sopravvivo. La pace in questa terra è solo un sogno che hanno ucciso. Lo porto inciso come il segno della logica del piombo. Il rombo dei bulldozer nel mio campo. La ferocia del più forte non dà scampo. Ho visto coi miei occhi cosa fa una guerra lampo. Al banco da imputato, il mio popolo è sbagliato. Un muro di cemento impone un vivere forzato. Blindato in questo niente, ghettizzato da occidente. La Palestina è lacera ma è salda al continente. Io arabo ribelle, tu odi la mia pelle. È una storia millenaria come il cielo e le sue stelle. Nelle celle prigionieri di Israele. Nelle strade con le pietre e le bandiere. Contro l'arroganza del potere.
Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Viva il padre, pagine leggiadre. La storia del deserto è un libro aperto a tinte scabre. Non si apre questo libro trascurando gli antefatti. Dai misfatti del capitolo orientale. Sin dai tempi dell'impero coloniale. Il vecchio continente è il mappamondo in mano. Se l'America è il gendarme, noi banditi del suo piano. Il greggio è come il grano, cristiano musulmano. La legge del denaro è il solo codice sovrano. Arriva del Giordano, terra in crisi del mio sangue, a far la mia coscienza, l'innocenza che si infrange. Non piange la mia infanzia, la mia ansia non ti tange. Dall'angolo del mondo venerato come il Gange. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? Venduta per 2 soldi dai signori d'Inghilterra. Che ne sai tu dell'eccidio di Israele? Un'infanzia consumata come cera di candele.
Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada. Che ne sai della mia guerra? Che ne sai della mia terra? 10 anni sono un uomo e ho imparato a stare in sella. Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Rieccoci in diretta, sono le 10 e 18 minuti, quindi ci avviamo un po' alla conclusione della rassegna stampa di oggi, ma ovviamente diamo ancora alcune notizie. In particolare, prima, visto che eravamo sul sito di InfoAut, volevo anche rilanciare un'altra importante scadenza, ovvero fermiamo l'esproprio del presidio NOTAV di Radimero. Visto che le provocazioni del COCIV, consorzio costruttore del Terzo Valico, non hanno mai fine, apprendiamo che vorrebbero espropriare il terreno su cui sorge il presidio NOTAV Terzo Valico di Radimero 3 giorni prima di una grande marcia popolare. Il movimento ha deciso ancora una volta di resistere e mercoledì 15, a partire dalle 6 di mattina, in piazzale delle Vaie di Arquata Scrivia, ci sarà una iniziativa appunto verso la grande marcia popolare del 18 aprile promossa dal movimento NOTAV Terzo Valico. Ci sarà infatti fin da domani, quindi da martedì 14, dalle ore 18, la possibilità di campeggiare liberamente presso il presidio NOTAV. Si può quindi portare la tenda, un sacco a pelo, una torcia e preferibilmente degli scarponi. Queste sono le indicazioni sulla locandina. E quindi per mercoledì 15, a partire dalle 6 di mattina, ci sarà questo presidio a Piazzale delle Vaie di Arquata Scrivia verso la grande marcia popolare del 18 aprile. Quindi fermiamo l'esproprio del presidio NOTAV di Radimero. Questo è un aggiornamento rapido sulla lotta NOTAV, ripreso da InfoAut e ripreso anche dal sito www.notavterzovalico.info. Spostandoci invece sul sito dell'ANSA, apprendiamo alcune notizie nella sezione Mondo dell'ultima ora, infatti, a Nuova Delhi per il terzo giorno consecutivo. Spostandoci appunto sulla cronaca internazionale, apprendiamo che un comando della guerriglia maoista è entrato in azione la notte scorsa nello stato centrale indiano di Chhattisgarh, non so se l'ho pronunciato giusto, ma le pronunce su la lingua indiana sono particolarmente difficili. Comunque il comando maoista ha attaccato un accampamento delle forze di sicurezza paramilitari, ovvero i BSF, con un bilancio di un soldato ucciso e poi purtroppo anche un guerrigliero caduto. Questo è quanto ha riferito Times Now TV. Peraltro sulla tematica, visto che prima stavamo parlando con un compagno del collettivo Tazebao durante la rubrica internazionale, consiglio, per chi non l'avesse ancora fatto, la lettura del testo Azad, Voce della guerra popolare in India, curato proprio dal collettivo Tazebao, che peraltro trovate anche in prestito presso il centro di documentazione Comandante Giacca in piazzetta Toselli, in piazzetta Caduti della Resistenza al civico 10 di via Varese. E tra l'altro si tratta di un testo, se guardate anche negli archivi qui di Radiazione, che abbiamo presentato in un paio di occasioni proprio alla sua uscita, sia sul programma Pace Sociale, il programma che piace a nessuno, sia tramite l'intervista realizzata da Tamburi Rossi. Quindi sicuramente un materiale che, nonostante sia un pochino datato rispetto all'oggi, chiarisce però molto bene il contesto, il complesso contesto indiano e delle zone liberate. Rimanendo poi sulle notizie dal mondo di proprio queste ultime ore, apprendiamo anche invece, spostandoci dall'altra parte del globo, dell'ennesimo omicidio di un afroamericano da parte della polizia. Infatti, aggiornamento proprio di questa mattina alle 4:30, negli Stati Uniti un vice sceriffo ha ucciso un afroamericano in arresto. Ipotesi del colpo partito per errore, guarda caso, pensava di usare il taser. È stato diffuso quindi un video, questo l'aggiornamento da Washington, del momento in cui un agente di polizia riservista, un 73enne, pensate, nel ruolo di vice sceriffo, ha sparato e ucciso un 44enne nero che aveva fermato ed era intenzionato ad arrestare. Qui in effetti già cambia l'informazione, se vedete, perché nel titolo si parlava di nero in arresto, invece qui nell'articolo si tratta di una persona che il vice sceriffo era intenzionato ad arrestare. La gente sostiene però che lo sparo è partito per errore, in quanto pensava di aver impugnato il suo taser, che lo ricordiamo è la pistola elettrica che i poliziotti statunitensi utilizzano per immobilizzare il sospetto, dandogli per l'appunto delle scariche elettriche, e questo vice sceriffo 73enne pensava di aver preso questa pistola elettrica, mentre invece ha preso la pistola vera e propria e l'ha ucciso. Tra l'altro, questo episodio, pensate, risale al 2 aprile scorso ed è avvenuto a Tulsa in Oklahoma, ma ci sono stati degli aggiornamenti in merito solamente adesso. Oltre al video invece, che di fatto aveva inchiodato un altro agente responsabile dell'omicidio di un altro afroamericano, vediamo quindi come anche in questo caso un altro video abbia incastrato anche quest'altro agente. Quindi pensiamo a quante sono invece le uccisioni che avvengono con una altissima frequenza negli Stati Uniti a danno dei proletari e soprattutto a danno dei proletari di origine afroamericana o ispanica, e tutte quelle morti che non vengono ritratte, riprese da dei video, vanno per l'appunto ad essere assolutamente dimenticate. Peraltro, proprio su questa tematica, un'altra intervista che sicuramente, se non avete ancora ascoltato, vale la pena di ascoltare, è nella sezione dei nostri approfondimenti e speciali, pubblicata appunto alla fine del mese scorso, ovvero USA, la violenza della polizia e la resistenza delle comunità nere. Infatti ai microfoni di Radiazione un compagno che vive nell'East Coast degli Stati Uniti ha parlato della violenza e dell'endemico razzismo portato avanti dalla polizia e dalle istituzioni contro i proletari, specialmente contro i proletari neri, e una lunga e interessante intervista che sicuramente ben chiarisce com'è la situazione lì. Difatti magari per chi come me non si è più di tanto mosso dall'Italia, certi avvenimenti possono non essere di difficile comprensione, per carità, degli omicidi di questo tipo sono assolutamente comprensibili, però per noi che viviamo in un contesto in cui l'immigrazione è un fenomeno ancora relativamente recente o comunque contemporaneo, ci è difficile magari guardare agli altri stati con occhi che non siano per l'appunto da italiani. Comunque vi consiglio appunto l'ascolto di questa intervista se non l'avete ancora fatto. Per il resto sono appunto le 10 e 27 minuti, quindi andiamo in chiusura, come dicevamo all'inizio della trasmissione, con la rassegna alle 10:30. Io vi saluto, vi rilancio anche, se non l'avete ancora fatto, il fatto di mettere il mi piace sulla nostra pagina di radiazione.info, così potete essere aggiornati anche sulle iniziative che ci sono qui a Padova, non solo organizzate da noi ma anche dagli altri compagni, dalla Marzolo Occupata piuttosto che dall'associazione Nicola Pasian, dal Comitato Casa e da tante altre situazioni che in questi giorni sono particolarmente impegnati su tutta una serie di iniziative che prima un po' ho rilanciato, ma non essendoci il tempo vi rimando appunto alla nostra pagina Facebook, così anche se volete da rilanciare anche ai vostri contatti le varie iniziative. Vi invito ovviamente a rimanere in ascolto di Radiazione e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.
Ascolta Radiazione.